예, 어, 아, 고마스타. 아, 마도 모노시아 왔잖아네.
아, what's again?
왔잖아네. Tu devi ascoltare.
A chi?
Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
La radio.
Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
La frequenza, mia
sì,
frequenza.
Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
Il capezzolo della radio,
sì, quello, proprio quello
della sinistra.
Già fa, sintonizza e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.
Parli un po' di me, sei nel posto giusto, se suoni come se servisse a vivere, ne vieni più spesso, qua si può parlare, persino ascoltare, qua si può cantare, persino suonare, sei a Wazzanane, sei a Wazzanane.
Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non sappiamo fare. Io ci tengo a sottolineare questa negazione, non sappiamo fare, perché poi dopo tutti ci dicono ma voi lo fate da tanto e lo sapete fare anche bene. No, noi non lo sappiamo fare.
Dovreste aver imparato, invece no.
Ecco, no,
non
no,
ci smentiamo.
No, non ci smentiamo perché comunque è proprio questo il nostro tratto distintivo ed è fondamentale, capito? Distinguersi nel panorama musicale.
Noi perseveriamo nella nostra ignoranza e incapacità.
Cos'è che facciamo?
Perseveriamo,
aspetta, devo cercarlo perché non è un termine che conosco.
Continuiamo a oltranza.
Ah, ok, va bene. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smarties.
Ciao!
Che tra l'altro oggi devo dire che comunque non è tanto bomba di colori perché
no.
è venuta vestito tipo Teletubbies, ok? Quindi c'è colore unico.
Specifichiamo,
color panna. E poi oggi
tipo in tuta perché faceva freddo e tutto, e quindi qua in studio invece siamo di caldo, quindi vabbè.
Ma noi di proposito alziamo le temperature qua in studio proprio per
togliere gli strati.
Esatto, fare in modo che tutte le persone si possano spogliare. Non è proprio una prassi la nostra, hai capito? Quindi guarda, anch'io c'ho caldo, però cioè, no, non so. Nino, ci spogliamo, cosa dici?
Noi no, ma
quindi ancora al mare.
Signori e signori, il Nino Meraviglia.
Ciao Lele.
Com'è Nino?
Bene, bene.
Bella la felpa con su Snoopy, eh?
E rappresenta la mia età mentale, 7 anni.
Beh, io c'ho sotto una maglietta con Titti e quindi di conseguenza...
Vabbè, siamo tutti in buona compagnia.
Eli, va bene. Direi che è arrivato il momento di ascoltare la band che abbiamo intervistato 2 settimane fa, perché noi settimana scorsa non siamo andati in onda per una settimana fa, giusto? C'hai ragione. Mi sottolinea.
No, era una.
No, pensavo che mi avesse fatto il dito.
No. Invece era l'indice, come sono educata.
Quindi era per dire una settimana fa, c'hai ragione, capito? Cosa devo fare io veramente? Cioè, prima o poi mi darete tipo un indennizzo per queste cose? Comunque. Lei è Lavo e questa è Fluorescente.
Si sapeva prima di poter sapere quasi tutto. Cerco un rimedio ad ogni dolore. Leggo 2 righe e già mi vedo al funerale. Cosa si credeva prima di potersi bere quasi tutto? Bibita energetica, bibita calmante. Vuoi sentire tutto, non vuoi sentire niente. E guardo il cielo nelle foto fluorescente. E nulla è come appare, probabilmente. Nemmeno io, nemmeno tu. Neanche la gente, nemmeno il mare che sembra blu, ma è trasparente. E magari proprio questo il bello, è non capire questo universo, che più cerchi di trovarti, più ti fa sentire perso. Cosa si temeva prima di poter temere quasi tutto?
Temere quasi tutto.
Non esco di casa, vedo video di catastrofi su Google. Cosa si voleva prima di poter volere quasi tutto? Sogniamo tutti dei sogni uguali, vogliamo tutti. di più i desideri, soffiati ai compleanni. Nemmeno io, nemmeno tu, neanche la gente, nemmeno il mare che sembra blu, ma è trasparente. E magari è proprio questo il bello, è non capire questo universo, che più cerchi di trovarti, più ti fa sentire bene.
Più ti fa sentire perso. Sembra un po' cioè, la mia storia di oggi. Cioè, proprio perso. Nel senso, veramente ho fatto un weekend bruttissimo perché l'ho fatto a letto, capito? Cioè,
non stammi si lontano, allora.
Ma non lo so se è un virus o se è qualcosa che.
Ok, aspetta, che prendo le distanze.
che è stato. Cioè, poi allora, dovete capire una cosa: cioè, tutti voi, amici ascoltatori, magari ci siete anche già passati prima. Però, quando si ha un bimbo piccolo. Cioè, si è completamente un ricettacolo di virus, germi possibili e immaginabili.
Non anticorpi, Lele, va bene.
Altro che anticorpi, ci voglio i Power Ranger, qua, altro che anticorpi. Però comunque, veramente, ho passato tutto il giorno a letto, l'ho sempre desiderato. Cioè, è stato bellissimo perché ho dormito tutto il giorno, fantastico, va bene. Signore e signori, è la prima volta ospite a Wazzanane, quindi a noi ci fa assolutamente piacere. Lei è Lilian Morra!
Ciao a tutti.
Benvenuta.
Grazie mille.
Allora, è un po' timida all'inizio perché c'è lì giustamente.
Ha fatto l'operazione al dente del giudizio, per quello che.
Sì. Sono un po' reduce da una situazione splatter dal dentista, ma. Sono sopravvissuta.
Vedi come fa tutto come indago?
Lo sai che allora la cosa più angosciante quando fai un'operazione al dente del giudizio è il dottore, il chirurgo che arriva e ti dice. Allora, senta, guarda, l'operazione si può vedere in questa maniera.
Sì, okay. Chiarissimo.
Ok, se la radice non è concatenata, cioè che non fa afrodisio, sì, e tu lo guardi e dici, non ho capito. Cioè, se la radice praticamente non si va a curvare, quindi si va a incastrare da altre parti, l'operazione dura 5 minuti. Perché veramente tagliano, anzi alcune volte non tagliano neanche, anestetizzano, allargano la e estraggono. Se invece hai la sfortuna, ciao.
Come nel suo caso anche
ciao. Di avere ovviamente. La radice che gira sotto è lì, vedi.
È impegnativo.
Non hanno potuto toglierlo proprio perché era proprio nel canale del nervo.
Le gioie.
Ma quindi mai o troveranno un'altra soluzione per poterlo fare?
Per ora mi hanno tolto un pezzo di gengiva, di guancia, perché avevo una cuspide incastrata nella guancia, quindi se parlo un po' sibiloso per quello, e mi hanno limato il dente. Però proprio toglierlo, non metto che in tutta la sua carriera non ha mai visto una radice a manico d'ombrello così e bene, fantastico.
Sfortuna,
fantastico,
insomma.
Sì, esatto.
Vabbè, sei originale.
Sì, esatto.
Come nella musica.
Benissimo, dopo questa puntata di Dottor House. Allora, innanzitutto per i nostri amici ascoltatori, come mai hai scelto il nome d'arte Lilian Morra?
Lilian Morra perché tutti i miei amici mi chiamano Lili. Ed è nato questo nome perché appunto quando mi esibisco live sono sempre accompagnata dalla mia band e quindi ho visto il mio progetto non soltanto come un artista solista, ma ho sempre visto comunque il progetto con collaborazioni della mia band ufficiale, tra l'altro che saluto che sono in ascolto, che mi accompagnano appunto, sono i miei compagni di viaggio e di musica.
Bello!
Ma invece se si può incasellare, lo so che è assolutamente difficile, che tipo di musica fai?
Ecco, questo è già un po' problematico come risposta perché vabbè, le mie radici arrivano dal pop punk californiano anni 90, quindi ho iniziato ad appassionarmi alla musica dei Green Day quando avevo 9 anni.
Do you have the time?
Esatto. Sono rimasta folgorata dalla loro energia e mi sono innamorata poi dei gruppi affini, quindi Blink. Sum 41, quindi ho iniziato poi ad appassionarmi al pop punk in generale, al punk anni 70.
E hai iniziato quindi anche a studiare la chitarra, giusto?
Esatto, sì, da autodidatta, volevo diventare come Billy Joe, quindi studiare la chitarra, voglio la mia band, eccetera. E poi nel tempo avevo avuto un po' il mio periodo emo, il mio periodo metal, underground totale, poi un po' di pop, spritz di country, folk. Quindi,
ora in che fase sei?
Adesso sono in una fase appunto Lilian Moore, che sto sperimentando un po' tutto quello che è stato il mio bagaglio musicale. E, diciamo che ecco, negli anni sono riuscita un attimo a creare quello che era il mio sound, magari agli inizi, anche con il primo album, mi ispiravo molto al pop punk, quindi ci sono melodie super pop con queste chitarre super punk che si ispira molto, ecco, al genere. E poi nel tempo, ecco, ho passato un po' di sperimentazioni, quindi posso definirmi un dark pop misto pop punk un po' più dark, un dolce amaro musicale, ecco.
Sentito la raccontare un po' il tuo genere musicale, io lo identificherei come un profiterol dolce ma con le palle.
Sì, esatto. Esatto.
La puoi usare se vuoi.
Esatto, vabbè, perfetto, sta rubo. Esatto.
Ma qual è invece la tua fonte di ispirazione? Cioè, cosa ti ispira la musica, la scrittura dei testi? Cioè, qual è il tuo punto di inizio?
Allora, principalmente sono esperienze di vita
personali,
quindi ecco, piccola parentesi, quando c'è stato il Covid è stato un disastro, perché veramente ho fatto 2 anni che non sapevo cosa scrivere, perché appunto la socialità e quant'altro, questo aiuta tanto.
Un po' controtendenza però, nel senso che comunque è stata una fase abbastanza introspettiva per tutti, e quindi magari alcuni artisti anche che abbiamo intervistato hanno colto l'occasione per scrivere, sono stati ispirati. Invece nel tuo caso no, perché non ti veniva, quindi non avevi magari stimoli esterni.
Forse era anche un periodo particolare, perché mi ero appena trasferita in Inghilterra, che avevo firmato con una label a Londra, e quindi ero completamente da sola, una città nuova, Covid, pandemia mondiale, cioè, che cazzo, povera. Vabbè, e quindi ero lì da
c'è
sola.
C'è Netflix, totalmente. Per favore.
Esatto. Datemi una gioia.
E quindi ero in un periodo anche un po' depression, perché appunto dovevo iniziare questo percorso all'estero, nuove esperienze, eccetera, che sono state tutte completamente
bloccate.
Sì, esatto. E quindi è stato un periodo un po' così. Però principalmente mi ispiro a quello che vivo, le emozioni contano tantissimo, sono super emotiva, quindi assimilo anche quello che mi circonda, e poi talvolta anche i film, cioè non so, ho fatto anche determinate canzoni ispirate a Rob Zombie piuttosto che film horror, perché sono un po' una patita degli horror e dei thriller un po' malati, quindi sì, diverse cose, diciamo, però principalmente quello che mi trasmette qualcosa.
Ma allora, a parte thriller malati e cose del genere, ti piace anche leggere? Poco o meno?
Sì.
Perché comunque ti posso garantire che ci sono dei thriller molto malati. A livello di libro sono, cioè,
di scrittura
ti lasciano proprio incollato alla sedia,
diventano una droga, le notti insonni le ho fatte così,
assolutamente. I thriller, allora, forse perché adesso comunque si ha veramente meno tempo per poter vedere dei film, però in realtà ci sono dei libri che sono pazzeschi, davvero, veramente, veramente pazzeschi. Comunque, io direi che è arrivato il momento di ascoltare il suo primo brano, anche perché ci stiamo dilungando tantissimo nel chiacchiericcio, che è meraviglioso. Però,
infatti, strano, tra l'altro, però, non è da noi.
Ascoltiamoci.
Nothing that you can do from me. Yeah, there's no way.
Eccoci qua, siamo tornati in onda. Allora, di che cosa parla questa canzone? Anzi, partiamo dall'inizio. Come si intitola questa canzone?
Si chiama Son of No One.
Perfetto, di che cosa parla?
In realtà è una storia un po' particolare, perché l'ho scritta mentre ero a scuola, che ovviamente io prendevo le ore di lezione, cioè le prime tre erano per dormire sul banco, e poi le altre immaginavo e scrivevo cose, disegnavo, piuttosto che. Ed è nata lì, e parla un po' di ribellione, quindi io fondamentalmente mi stavo rompendo le balle. A scuola è nata questa canzone, parla principalmente, vabbè, in tematica un po' più profonda, della superficialità delle persone o del voler essere comunque, l'odio verso la falsità e verso quello che è magari la pugnata alle spalle degli amici, okay. Quindi era una cosa un po' generale, ecco.
Sua apparenza, insomma, è ipocrisia.
Esatto.
Che a volte c'è.
È un qualcosa che hai vissuto anche tu? Questo tipo?
Ma sì, ho avuto un po' di esperienze di amicizia un po' complicate, però ecco, diciamo che tendenzialmente sono sempre stata anche una persona molto solitaria, non riuscivo bene a trovare il mio mondo, il mio posto nei vari gruppetti a scuola, quindi ero un po'
tu ti ricordi comunque il periodo scolastico, alcune volte, se te la vivi male, è un periodo bruttissimo, perché tu prova a pensare, magari veramente, quando c'è quel gruppetto che ti isola, no? Perché tu sei magari la persona un po' diversa, ma diversa nel senso che magari...
Sì, che non ti adegui agli schemi.
Esatto, che concettualmente non ti piace quello che gli altri stanno facendo.
Hai una gusti cosa differenti.
Assolutamente semplice.
Però se venivi però, un po' emarginato.
La vivi male, Cioè se tu ci pensi, poi...
Poi periodo adolescenza, figurati.
Col senno di poi, tu dici, cavoli, però tutto è sempre ciclico, no?
Tutto perché serve anche.
Sì, ma poi tutto è ciclico, perché le stesse persone che magari ti hanno escluso prima, poi magari nella vita te le ritrovi davanti in un'altra situazione dove sei tu che hai il coltello dalla parte del manico. E lì inizia il divertimento. Cioè, proprio,
dipende se sei bello. Sadico o meno.
Sì, sì, sono sadico. Però, cioè, proprio del tipo, cazzo, ti sta bene adesso.
È vero,
cioè,
è una ruota che gira.
Va bene,
come diceva Livana Spagna.
Allora, vedo che comunque nel tuo modo di cantare si unisce molto italiano e anche inglese, giusto? Ok. Come mai questa scelta stilistica?
Ma ecco, non è stata mai una scelta imposta, nel senso che ho sempre ascoltato musica straniera da piccola, cioè proprio anche a 9 anni quando ho iniziato ad ascoltare Green Day, ho sempre soltanto ascoltato quello, poi a 9 anni volevo sapere di cosa parlassero i loro brani, i loro dischi, quindi ho cominciato a tradurmeli da sola.
Che grande, ho sempre invidiato questi miei compagni di scuola che sapevano benissimo l'inglese, invece io no, ero una capra.
Quindi ero proprio curiosa di sapere di cosa parlavano, quindi mi trascrivevo tutto, poi... anche a suonare i miei brani eccetera, o le cover, piuttosto che mi è venuto spontaneo pensare direttamente in inglese, quindi io quando scrivo non scrivo in italiano e poi traduco in inglese, proprio scrivo direttamente in inglese. E quando è nato il progetto in italiano che ho proposto a Sanremo Giovani 2018 è nata direttamente in italiano, quindi è stata una cosa un po' anomala, okay, e ho pensato vabbè, proviamo questo percorso sanremese e vediamo come va.
E non avevi mai scritto prima in italiano?
No, ho iniziato a scrivere in italiano verso il 2015-2016, che io vabbè, ho iniziato a suonare, cioè a scrivere i miei brani quando avevo 13-14 anni, quindi molto più tardi. Ed è stato strano, cioè mi è uscito il testo così in italiano che non mi era mai successo, ho detto boh.
Perché poi una delle domande che io mi sono sempre chiesto e comunque ha già risposto Lilian è il fatto che, ma se tu scrivi in inglese come pensi?
È vero,
cioè sì. Pensi in italiano e traduci o comunque pensi direttamente in inglese, che sembra una banalità perché diceva che cazzo di domande sono, però in realtà è vero, perché comunque nell'ambito musicale quello che tu vuoi dire in italiano può cambiare completamente in inglese, no? E anche le rime,
i suoni, esatto,
le rime, come si sposa con la musica, quindi è totalmente un altro mondo. Com'è andata l'esperienza sanremese?
Ma l'esperienza sanremese, allora, per me è stata molto formativa, nel senso che ho iniziato che ero con distribuzione Universal e quindi poi c'è stato il desiderio di provare a fare Sanremo Giovani perché appunto era nato questo brano in italiano, e soltanto che come artista non avevo nessun tipo di supporto discografico, quindi ho iniziato completamente da indipendente pensando che non sarebbe mai andata in porto, invece ho superato la prima selezione online e poi sono arrivata tra i 68 finalisti, ho fatto il provino a Roma, sono arrivata tra i semifinalisti e poi purtroppo però non è andata, però devo dire che già quel percorso mi ha lasciato comunque una bella esperienza. Ho avuto anche un buon riscontro, nel senso che sono stata ospite di Red Ronnie nel suo programma Barone Rosso. Sì.
Barone Rosso. Io stavo facendo così il Roxy Bar, perché io sono figlio del Roxy Bar di Red Ronnie, quindi cioè, sono proprio vecchio.
e poi ho avuto un piccolo trafilettino per il video musicale presentato su Rolling Stone, quindi un po' di
network
li ho raggiunti. Sì, dai, è stato bello.
Come si intitola questa canzone?
Si chiama Antieroi.
Allora, ragazzi,
l'ascoltiamo.
Resto ferma nell'immenso del mio universo immobile, penso sempre al resto, a ciò che non ha un senso, ma non mi lamento. E non è semplice tenere tutto per sé, guardare il mondo sanguinare, farmi male. Gli sguardi, un segno di speranza, quella andata persa. Siamo i figli riciclati, preconfezionati da un televisore. E non è semplice tenere tutto per sé, guardare il mondo sanguinare, andare a mare.
Capito niente quelli di Sanremo,
anche secondo me,
cioè, non hanno proprio capito niente. Mi puoi dire con chi devo parlare?
Noi la cantiamo,
cioè non lo so, io vado là, ci faccio due paroline e ci dico: senti, guarda che la mia,
com'è possibile,
anzi no, vado là, ci dico: senti, allora senti una cosa, amico bello, amico, la mia amica Lele Amor, ci devo dire, ce la deve fare passare, capito? E che hai fatto vincere a Mammuto? A Mammuto ci hai fatto vincere? Ma che minchia è sto Mammuto? Cioè, no, a parte gli scherzi, allora, ma da sempre, comunque, le canzoni di Sanremo non vince sempre quella proprio più bella, ma vince sempre quella che magari dietro ci hanno già costruito un progetto musicale. Adesso cioè sfatiamo un po' dei miti. Ok, quindi poi entrambi siamo degli appassionati, no? Ma quante,
sì, certo.
Quante volte comunque nelle prime tre tu hai visto delle canzoni che hai detto sì, ma perché? Cioè, per...
Poi anche gusto, però certo, sì, sicuramente insomma ci sono logiche anche differenti che non sappiamo a volte neanche.
Ci sono neanche. Assolutamente delle logiche, assolutamente.
Comunque complimenti.
Assolutamente, ma chi sono quegli artisti, un po' ce l'hai già detto, tipo i Blink, tipo i Green Day, che ti hanno più influenzato nella tua vita, oltre a questi gruppi?
O che ad oggi anche ti esatto. influenzano, quindi...
Allora, nel passato sicuramente i My Chemical Romance, tantissimo nel periodo delle medie, poi verso la terza media sono andata verso i Metallica, Avenged Sevenfold, Heavy Metal, verso i 14
ma, quindi... cioè, ma eri tipo una metallara anche nell'abbigliamento?
Sì. No, le medie ero proprio una panca bestia, poi ero un maschiaccio.
Mi avresti fatto paura. Andavo in giro col pitbull, no?
Prestami la matita. Scusa, va bene, tienitela.
No, che in realtà sfatiamo perché è strapiacevole.
Assolutamente, credi sì, assolutamente.
Alle medie si era un po' un maschiaccio, soltanto amici maschi, poi vabbè mi prendevano in giro perché mi chiamavano Mortizia, poi entravo in classe e facevano la sigla della famiglia Adams, però vabbè, mi faceva anche piacere perché mi piaceva
comunque gli
Sting, sì, ero proprio un po' la pecora nera. E al liceo invece, proprio periodo super dark, ho iniziato ad ascoltare Bring Me the Horizon agli inizi, quando erano proprio scream, growl, cioè roba così, e poi verso i 16-17 ho iniziato ad ascoltare un po' di grunge, quindi ho iniziato con i Nirvana, anche lì un po' tardi, nel senso magari ascoltando i Green Day eccetera, ma
non avevi considerato.
Il periodo grunge è arrivato un po' più dopo. E poi mi sono spostata proprio sul pop, quindi non so, ho iniziato ad ascoltare Avril Lavigne piuttosto che
Lele Marlin.
Lele Marlin non mi faceva impazzire, però mia sorella sì, quindi qualcosa ho sentito.
Qualche influenza.
Sì. Però principalmente un sacco di band, artisti maschili. Ho iniziato quest'anno invece ad appassionarmi di più alle artiste donna. E sto ascoltando tantissimo Fletcher, che okay. è una cantautrice americana che piace tantissimo. Non pensavo, perché è tutto un altro genere, molto pop. E poi sto ascoltando tantissimo Absal, che è un artista anche lei emergente, però mi piace tantissimo.
Non conosco.
Fa musica un po' elettronica, però di base qualcosa di rock ce l'ha. Cioè è molto poliedrica anche lei.
Beh, quindi ti piace anche un po' contaminarti, tra virgolette, sì. rispetto alle influenze.
Sì,
prendi
spunto
da vari ambiti, non hai per forza di cose un genere... fisso, bello.
Però se ti fai l'anti-influenzale non ti puoi contaminare, cioè devi anche stare attento a fare questo.
È periodo, quindi
cioè, bisogna stare attenti.
Sottolineiamolo. Cioè.
Ma invece come cantanti italiani non ne hai citato nessuno, non c'è nessuno che ti ispira in questo
momento? Musica italiana, cioè proprio non l'ho mai ascoltata, anche per questo penso di scrivere in inglese per quel motivo, proprio non, un altro mondo.
Cioè quando a Lilian gli abbiamo chiesto musica italiana, ha detto... cos'è?
Si mangia.
La fanno ancora, capito?
No, infatti anche l'esperienza a Sanremo è stata un po' borderline, perché dopo il provino facevano un'intervista con Radio Rai 2.
Sì, Rai 2.
E praticamente ero lì che facevano, qual è il tuo Sanremo preferito? Io...
quello bravo sì.
Quindi ho fatto ridere un po' tutti, perché io
non avevi mai visto Sanremo,
sì, un po' con i miei gusti musicali eccetera, quindi abbiamo scherzato un po' sull'intervista, e quindi anche quello, cioè, però di artisti italiani, ecco, quelli che magari anche lì mi hanno ispirato un po' di più sono i Subsonica, che mi piacciono per niente. Mi piacciono molto.
Che un po' vanno a riprendere tutto il genere musicale che hai ascoltato te.
Sì, allora, che è un po' citato.
Però più o meno sì.
Poi Blastema, che avevano partecipato a Sanremo, cos'era, 2014 forse, 2013.
Sì,
loro mi piacciono tantissimo. Tra l'altro stanno ritornando, quindi sono curiosa di sentire. Ah, sì, si sono rimessi insieme, stanno lavorando a un nuovo disco, sono curiosa. E poi da ultimo, che tra l'altro mi ha aiutato anche nel far conoscere la mia musica live, Omar Pedrini, che ho avuto il piacere di seguire in tour, quindi è stato anche piacevole a livello umano conoscerlo. Sì.
Che tra l'altro, allora, Omar Pedrini poi ha fatto un percorso musicale particolarissimo, cioè quando Renga se n'è andato via dai Timoria è entrato lui. nei Timoria, e secondo me gli ha dato tantissima qualità, per poi iniziare e continuare un percorso da solista. E secondo me comunque scrive molto bene, mi piace un casino i suoi testi, mi piacciono davvero, davvero un casino. Ma a questo punto direi che ci fai ascoltare qualcosa live.
Sì, molto giusto? Volentieri.
Che cosa ascoltiamo?
Belong to No One, che era un singolo che avevo presentato nel 2017 e che aveva vinto come artista del mese su MTV New Generation.
MTV New Generation, ragazzi. Cioè, ma stiamo tirando fuori delle chicche incredibili oggi. Cioè, MTV New Generation, il Barone Rosso, cioè, ragazzi, cioè, voglio dire, ma cosa?
Reminiscenza.
Cioè, reminiscenza, assolutamente. Cioè, quanti anni avevi?
2017 avevo 21 anni.
21 anni. Io cioè, veramente a 21 anni andavo ancora a schiacciare i citofoni delle persone e scappavo. Cioè, lei già faceva.
Io imparavo ad andare in bicicletta.
Cioè, non lo so, io veramente incredibile. Dai, ascoltiamoci. La voce di Lilian Moore.
Bellissima.
E la sua capacità di suonare la chitarra. Facciamo un cambio. No, lascia stare. ci perderesti te, hai capito? Io ci guadaglierei probabilmente.
No, molto complimenti, bello. Davvero.
Grazie. Sono super emozionata perché è la prima volta, tra l'altro, che faccio una canzone live da un anno e mezzo praticamente, perché tra Covid e tutto quanto avevo delle date in Inghilterra, però era il momento in cui mi sono risposata a Milano e quindi è andata.
Quindi poi c'è, cioè, il periodo in Inghilterra comunque non è andato a buon fine, cioè...
Ma allora, a livello artistico sì, perché ho lavorato con tantissima gente, tra l'altro di cui sono fan, quindi ho lavorato con Dimitri Kikoi, che era il produttore dei Placebo, ho lavorato con il chitarrista dei Prodigy, ho lavorato con la cantante dei Black Honey, cioè è stato stupendo. Purtroppo è stato molto periodico, nel senso che ho lavorato nei periodi di dicembre, poi ho fatto una chiusura, quindi tutto completamente chiuso. Tra l'altro in Inghilterra, a differenza che qua in Italia, praticamente il lockdown è arrivato molto dopo, e quando c'è stato il lockdown là, che era una situazione tragica, perché se non so se vi ricordate,
sì,
non
si potevano usare le maschere,
c'è stato un boom di contagio micidiale, e mi ricordo che ci sono stati 3 mesi che praticamente io per fare la spesa, andare in farmacia eccetera, era tutto tramite delivery, cioè era qualcosa di assurdo.
Figurati.
Proprio non si poteva uscire, cioè avevo anche la polizia che magari faceva controlli in casa per vedere se eri dentro casa, cioè, lavoro. Sì, sembrava proprio di stare in carcere, quindi...
Quindi figurati, ti sentivi un po' isolata ed era difficile dare continuità a livello lavorativo, forza di cose.
E poi quando ho ripreso, poi ci sono stati licenziamenti all'interno della label con cui stavo lavorando, quindi un sacco di ritardi, poi là i prezzi erano schizzati alle stelle, Brexit, di tutto, cioè proprio ho scelto, mancavano visto gli alieni, poi ho scelto il periodo perfetto, no? Quindi vabbè, è andata, però a livello artistico è stata un'esperienza veramente unica, cioè anche a livello di crescita artistica... Ho imparato un sacco di cose.
Ma la tua idea era quella di fermarti là, o comunque avevi già in progetto di rientrare comunque su Milano?
Ma allora, per la famiglia e tutto quanto, un po' ero legata all'Italia, però per quanto riguarda il lato musicale ero proprio innamorata di quel paese, perché c'era veramente tantissimo spazio per la musica, cioè qualsiasi locale, c'erano anche questi free mic che praticamente c'erano dei set già organizzati per le persone che potevano fare jam session, quindi c'era tutta la strumentazione già apposta per gli artisti ed era pieno di queste cose.
Spettacolo.
Che organizzavano. Sì. E anche le strade, l'organizzazione per i musicisti di strada, ci si organizzava tra musicisti, ci si lasciava lo spazio.
Perché tu hai fatto anche basker, quindi?
Non ho fatto in tempo. Mi sarebbe piaciuto, ma non ho fatto in tempo.
Ma qui invece in Italia hai provato a farlo?
Qui in Italia qualche volta sì, più che altro quando ho fatto il primo radio tour, che ho fatto 2 settimane per promuovere il mio primo disco in giro per l'Italia, con il mio tour manager di allora, Riccardo Savino, che saluto, che mi è rimasto nel cuore. Praticamente quando c'erano i momenti morti, sono per la strada, piuttosto che mettevo in esposizione i dischi, poi se arrivava la polizia erano cazzi. Però è andata anche quell'esperienza. Sì.
Bella, ti piace.
Cioè, ti dico questo, non so se esista ancora, un po' di anni fa c'era. C'è una piattaforma del Comune di Milano che permette a tutti i basket di prenotare delle piazzole per poter suonare gratuitamente, chiaramente. Tutti i diritti sono pagati, quindi tu lo stai facendo in maniera assolutamente legale.
Non avevo idea.
E tutti i proventi che tu prendi dal passaggio delle persone, che quindi di conseguenza lascia, è tutta roba che ti rimane.
Ah.
È meravigliosa questa cosa. Il basker che ha ideato questo tipo di aspetto è Soltanto, non so se l'hai mai sentito.
No.
È un basker di strada, bravissimo. Anche lui ha girato tantissimo l'estero e ha notato che comunque al di fuori dell'Italia erano molto più pratici nella gestione dei basker, no? E quindi di conseguenza ha portato questa cosa in Italia, ha creato questo sito appoggiandosi al Comune di Milano, e quindi di conseguenza c'è questa possibilità ed è meravigliosa. Ci sono delle regole del tipo che non puoi prenotare nella stessa settimana più di 2 piazzole, proprio per dare la possibilità a tutti di poter girare, ma è molto molto interessante. Se è un'esperienza che ti piace fare, secondo me provaci a vedere.
A livello legale.
Sì, a livello legale, provaci.
Per essere tranquilla.
E poi, cioè, è anche una cosa veramente strana, perché tante volte a me capita di vedere i video nella metropolitana newyorkese, dove ci sono un sacco di artisti che fanno basker, e alcuni sono pazzeschi, ma veramente pazzeschi. C'è questo signore di colore che tra l'altro è andato anche a America's Got Talent, una cosa del genere. Che ha una voce strepitosa, è una voce veramente strepitosa.
Beh, a me spesso capita di fermarmi effettivamente poi per ascoltare diversi artisti.
Ma perché la musica comunque ha...
Ti trasmette,
sì,
ti coinvolge.
Sì. È qualcosa di
tant'è pazzesco. Che tu mi hai stregata mentre appunto cantavi qua dal vivo. Onestamente, sono proprio. Mi hai trasportata nel tuo mondo. E poi ho notato che canti con gli occhi chiusi, o perlomeno in questo caso.
Scusa, cosa hai visto?
No, mi ha proprio coinvolta.
Vabbè, voglio sapere, scusa, cioè, lo so che tengo, però dici che ti ha spostato nel suo modo, voglio capire che cosa c'è, non so, devo fare il biglietto per andare, cioè, facciamo pure.
Sì, volentieri, grazie. Mi piace viaggiare.
Invece Lilian, qual è quella canzone un po' mantra, cioè quella che ti è rimasta veramente dentro, tipo sai che magari nelle varie playlist di Spotify ce ne sono alcune dove si ripete sempre magari tot canzoni che sono quelle che proprio ti piacciono e che non ti sei mai stufata di ascoltare, perché poi in realtà siamo un po' tutti periodici, no? Ci sono quelle canzoni che magari tu adesso le metti su e dici wow, che figata questa, cioè bellissima, no ascolta, due mesi dopo oh che pace, basta. Invece ci sono quelle che nonostante tu le abbia ascoltate da 10 anni ancora le ascolti volentieri.
Mm-hmm. Ah, allora vabbè, ovviamente American Idiot dei Green Day, che è quella con cui mi sono innamorata dei Green Day, e poi Shut Up dei Simple Plan, che mi mettono una grinta allucinante. La terza forse Fuel dei Metallica, anche quella. Sì. Non mi stancano mai quelle tre
belle cariche.
Ma c'è stato un periodo in cui ho iniziato a seguire anch'io i Simple Plan, piuttosto i Summer
Sum 41,
mi ricordo manco il dito. C'era tra l'altro un gruppo che adesso mi sfugge come si chiama, che aveva rifatto Smooth Criminal di
Michael. I Fall Out Boy?
Loro! Bellissima, cioè l'ho ascoltato per
oppure
un...
o gli Alien and
no Farm. Loro gli Alien and Farm. Bravissima, okay. Lei è che, criminal, infatti okay. Nel video si vede che c'è un ring, tipo, te lo ricordi il video?
Nel video non mi ricordo troppo.
C'è okay. Un ring di box e poi c'è il bambino che...
bravissimo che balla, che... Ah, okay. Bravissimo, sì, sì. E io sono andato matto veramente quando l'ho ascoltata, tanto ma proprio cattiva. Sì, sì. Ho detto cavoli, cioè, prendere un must come quello di Michael Jackson e rifarlo in questa maniera, fantastico, cioè. Non sempre
no, è vero.
Questi
funzionano. Ma anzi, quando funziona, bella energia.
Spaccano un casino. E tante volte, soprattutto poi quando si creano queste cose, alcune volte sono davvero dei miracoli. I can't hear where I
love.
Questa era proprio tipo Harley, Route 66.
Mi immaginavo, esatto.
Così, cioè proprio pam 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 pam, bellissima.
Musica a palla.
Sì, sì, ci sta, ci sta. Allora, manca veramente poco perché mancano solamente 10 minuti, quindi per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire.
Ok, mi potete trovare, vabbè, sui vari social, Instagram, Facebook, YouTube, c'è qualcosa dei vari singoli che ho prodotto. E c'è una piccola anteprima che vi do, che ecco, sto ritornando in pista dopo quasi un anno e mezzo di stop da tutto per, vabbè, un po' di questioni che, private, personali, salute eccetera, però sono più forte di prima e vi annuncio che tra poco uscirà un nuovo singolo tra... diciamo vicino a dicembre, ecco, non dico di più.
Come regalo di Natale.
Esatto. E probabilmente potrebbe essere una cover un po' rivisitata, dato che prima stavamo parlando di cover, che di un artista che non è per niente affine al mio genere musicale, però ho voluto fare questo esperimento, che è Madonna. E quindi vediamo un po' com'è questo incrocio di musica elettronica, punk e grunge, un po' un mix di tutto. E niente, poi... solito Instagram, Facebook, tutto lì, insomma, ormai è solo Instagram fondamentalmente, perché TikTok non so neanche cosa sia, però ecco, sì.
Però i reel,
però i reel adesso so cosa sono. Esatto.
Cioè, veramente, ma ogni giorno ne crea... Voi avete visto quanti social ci sono?
Sì, veramente.
Ce ne sono una marea. Cioè,
io impazzisco, notifico ovunque. Tra
noi parliamo di Facebook, che forse è stato il primo, no?
Che ormai ormai è storico.
Forse pochi se lo ricordano, ma il vero primo social era MySpace.
Ah, certo,
era
è vero.
Fantastico, cioè, era il primo che aveva...
Anche Netlog.
Netlog, è vero, bravissimo, me lo son persa. Netlog c'era anche. Tra l'altro era fantastico perché comunque era il primo che aveva il player per poter ascoltare la musica in anteprima. Quindi cosa che era un'innovazione ai tempi, perché non esistevano Spotify, non esistevano tutte queste piattaforme, quindi fantastico. E...
io adoravo i trilli di MSN comunque.
Ma, ma comunque, cioè, ce ne sono veramente un botto. Cioè, se uno dovesse stare dietro a tutti i social, davvero diventa matto. Per fortuna comunque ce ne sono alcuni che sono gli
essenziali. Principali.
Tipo
sì.
Instagram, adesso Facebook purtroppo comunque...
E poi ci sono anche gli antisocial, cioè anche chi sceglie di non essere presente.
Però... allora, io rispetto, ci mancherebbe, tutte le scelte di chiunque, però è anche vero che secondo me è giusto essere all'interno di questo mondo, poi è chiaro che bisogna
conoscerlo,
utilizzarlo nella maniera più consona alle tue voglie, alle tue capacità, no? Ma non capacità proprio di utilizzo, ma
cioè, anche interessi,
voglia... sì, esatto, cioè se hai voglia di buttarci del tempo oppure no, però è corretto avercelo, comunque stiamo andando tutti verso quella direzione. Su, tu ce l'hai Facebook, anzi non ti chiedo neanche più il numero di telefono.
Mi dai il contatto su Instagram?
Sì, mi dai il contatto Instagram. Non ho capito, scusa, cioè, ma non si dava il numero di telefono. Senti, il contatto Instagram, cioè fantastico come cosa. Ti è capitato?
Sì, molto. In realtà non mi hanno mai più chiesto il telefono se non Instagram, il nome, okay. Mi aggiungevano.
Ma per un artista è importante comunque esserci, no,
sì, è un arma a doppio taglio, cioè i social ormai è praticamente il canale dove più ti fai conoscere ormai. Sì.
Ma qual è il rapporto che hai col tuo pubblico?
Ma allora, molto amichevole, nel senso che quando mi scrivono partono anche magari domande su cosa parlano i testi, quindi poi magari ci confrontiamo, eccetera, quindi con alcuni chiacchiero piuttosto che molto scherzoso, eccetera. Anche dopo i live, prima no perché sono nella mia vibe di concentrazione prima del concerto, dopo mi piace stare in mezzo alla gente, salutare tutti, chiacchierare un po', birretta, tutti all together. E quindi sì
hai così. Qualche rito scaramantico, si può dire?
Ma sì, cioè in realtà è un po' strano, mi metto davanti allo specchio e faccio finta di essere il mio animale, il mio animale interiore che sarebbe il leone, quindi...
Animale guida?
Sì, esatto, mi gazzo tutta, no?
Come la posizione dell'eroe, no?
Sì, quella... esatto.
Da Grey's Anatomy l'ho imparata questa, scusate.
Sono senza parole.
Però serve, no, è vero, la postura, prendere una postura appunto eretta, spalle aperte, prima di fare un discorso magari davanti a tanta gente o altro, ti dà, in teoria, dicono appunto, forza, vigore, più sicurezza in te.
Sai che mi ricorda qualcuno che è stato tipo, cioè, nell'epoca del 40, 45, che era lì così, cioè, allora, italiani, cioè, mi ricorda qualcuno, vagamente, così, vagamente proprio mi ha ricordato qualcuno, cioè. Vabbè.
There's nothing left to say at all. There's nothing left to fight for. You were the words inside. Back to the start. There's nothing to say. I've come to me. You're just light of my own memories. So take back your promises and die your lies. And bring me back to the start. 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 There's nothing to say.
Ci sono delle prossime date oppure allora, ancora no?
Sì, allora la prima data sarà il 19 novembre ad Abbategrasso nel locale The Cult Rock Club, pub, scusa Diego, che è di proprietà di Diego Cavallotti, che è il chitarrista di Lacuna Coil. Okay.
Ah,
sì, cavoli. Infatti sono super emozionata, sono super felice. Tra l'altro, vabbè, uscivamo insieme nella stessa compagnia quando eravamo veramente piccoli. Quindi poi ritrovarsi anche musicalmente, bello, così sì, mi ha proposto di suonare nel suo locale, io ovviamente.
Subito,
sì, super felice. E gli presenterò, vabbè, faccio un po' di carrellata di brani che hanno festeggiato 10 anni da poco, del primo album Now We Go, e poi presenterò alcuni singoli del secondo album che era uscito nel 2015, anche lì sempre in fisico, purtroppo non è, sul web non c'è niente, che è In Bloom. Di cui abbiamo sentito Back to the Star, che era il primo singolo estratto, e poi do qualche assaggino di qualche canzone nuova, quindi se volete venirmi a sentire ci sono anche qualche
anticipazione, qualche
novità, sì, esatto.
Bello. Abbiategrasso è vicino Lodi più o meno, giusto? No? Cosa
no,
dico? No, è sempre nella zona del Pavese, abbiamo detto prima, vedi che sono difficili, cioè l'avevo detto prima, poi non si neanche...
Questo allora, plurale? Sì.
Io parlo di me, di tutte le mie...
Le tue personalità.
Esatto.
Sì, è a metà tra i Navigli di Milano e Vigevano, quindi proprio...
Cioè, sì, sono che
comodo, facile.
Cambia anche la
pronuncia.
Va bene, signori, siamo arrivati alla fine, quindi è stato un piacere e un onore averti avuto come ospite. Grazie Lilian.
Grazie a voi.
È stato
grazie
veramente
mille,
bello.
Davvero.
Complimenti per tutto, perché fai della musica veramente bella.
Grazie.
Veramente veramente. Grazie.
Rimarremo sintonizzati per scoprire appunto le novità.
E la stessa cosa varrà per te, quindi quando avrai qualche altra novità noi siamo strafelici di averti ancora qua. Noi ci rivediamo questa sera
sempre alle 21.
Alle 21. Oggi parleremo di una cosa difficilissima, La logo. Vabbè, dai, insomma, ascoltateci così almeno lo sapete, capito? È più facile, no? Per tutta la settimana, mi raccomando,
non fate i bravi.
Ah, hai imparato la smartisa. Ciao belli!
What's up, Nane?